Buongiorno ascoltatori, per questa puntata di Non Solo Sport, puntata dedicata ad un'impresa che sposta i limiti umani. È l'impresa dell'austriaco Felix Baumgartner, che ieri si è lanciato in caduta libera da un'altezza di 39 km, raggiungendo la velocità di 1342 km orari. È il primo uomo ad aver superato la velocità del suono lanciandosi in caduta libera. Per lanciarsi dalla mesosfera, Baumgartner è salito con una capsula agganciata ad un pallone aerostatico, impiegando 2 ore e 36 minuti. La discesa è durata complessivamente circa 9 minuti, di cui 4 minuti e 19 in caduta libera e 4 minuti e 44 secondi con il paracadute aperto a pochi chilometri dal suolo. Durante la discesa, la temperatura minima raggiunta è stata di meno 57 gradi centigradi. Baumgartner aveva una tuta che in grado di mantenere la pressione corporea. Ma qual è il senso, il significato di questa impresa? Lo abbiamo chiesto all'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, l'italiano Paolo Nespoli. Ascoltiamo.
Uno si domanda perché si fanno queste cose ed è difficile trovare un senso logico, perché in un certo senso queste cose sfidano la logica. Perché uno va a mettere in pericolo la propria vita, spende tante energie, tante cellule del cervello per riuscire a fare una cosa che è quasi impossibile e di dubbio ritorno? Io me lo chiedo sempre questa cosa, ma alla fine rispondo dicendo che noi umani siamo programmati per conoscere, per non accontentarci di quello che sappiamo, per volerci mettere con uno spirito positivo in situazioni difficili, per riuscire a vedere se ce la caviamo. E questo spirito, questo modo di comportarci, secondo me è stato quello che ci ha differenziato drasticamente dagli altri animali su questo pianeta, è quello che ci ha portato oggi ad essere quello che siamo. E quindi secondo me è corretto continuare a spingere i nostri limiti, è corretto andare dove non si può andare, metterci un piede lì dentro. Quello che si scopre oggi non è tanto chiaro, ma non è importante, magari servirà, magari non servirà, ma questo è il motore che ci porta a essere quello che siamo e secondo me dobbiamo continuare.
In ognuno di noi c'è un po' di Ulisse, ma appunto è giusto che si affrontino imprese così estreme?
Quello che noi cerchiamo è di andare dove nessuno è mai andato, ma spostiamo i limiti e non ci rendiamo conto che se guardiamo le cose dal punto di vista storico, sostanzialmente le persone che hanno fatto le cose impossibili hanno fatto in modo che queste cose impossibili diventassero possibili per tutti noi. Perché Cristoforo Colombo è andato a scoprire l'America? Perché? Alla fine ha rischiato la vita. Quando sono stati inventati i treni, per esempio, c'erano alcuni che dicevano che era una cosa inutile, i passeggeri sarebbero morti dallo spostamento d'aria, non avrebbero potuto respirare. Perché? E oggi queste sono forme di trasporto normali, come per gli aerei, è innaturale per un uomo volare nell'aria, ma oggi è un metodo di trasporto alla quale non possiamo fare a meno. Insomma, quello che oggi è impossibile, è estremo, rischia il giorno dopo, qualche anno dopo, di diventare normale, rischia di darci delle conoscenze, dei modi di comportarci che sono inaspettati.
E poi un'impresa che può anche essere l'input per altri traguardi, cosa ci possiamo immaginare per il futuro?
È difficile capire, abbiamo tante altre cose impossibili, abbiamo tante cose di questo mondo che noi conosciamo poco, pensiamo agli abissi, pensiamo agli oceani, pensiamo a cosa c'è sempre nell'atmosfera. Noi in quell'area dove è arrivato Felix Baumgartner è un'area poco conosciuta alla fine, perché sì, noi ci passiamo coi razzi ma ci stiamo pochi secondi lì dentro, mentre lui ci è dovuto andare lì e ha dovuto trovare un modo per andarci, un modo non tanto convenzionale. Certo, potremmo pensare che quello che lui ha fatto possa essere una fase di rientro d'emergenza da una navicella spaziale, ma ripeto, no, spingere queste cose ci porta avanti e dobbiamo continuare a guardare avanti, dobbiamo continuare a fare queste cose impossibili, perché solo così ci arricchiamo sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista interno, spirituale. Capiamo che riusciamo ad andare in posti dove è impossibile e continuiamo con questa esplorazione e conoscenza di quello che ci sta attorno.
Ecco, lei è abituato a questo tipo di esplorazioni, a passeggiate spaziali, sicuramente quella dell'austriaco è un'impresa del tutto particolare, però penso che si sia anche un po' immedesimato in quei momenti, no?
Sì, sicuramente ha avuto molti paralleli con quelli che noi facciamo, appunto le operazioni che noi facciamo con le passeggiate spaziali. Abbiamo anche visto, così come succede nello spazio, che sì, l'astronauta è importante, ma è importantissimo avere un team dietro che lavora, che prepara, che fa le procedure, che ti segue, che ti dà le istruzioni, che ti controlla, fa vedere come l'uomo arriva nei posti impossibili, ma nella maggior parte dei casi arriva con uno sforzo comune.
Ieri ho seguito in diretta il lancio dell'austriaco e mi sono chiesto cosa avesse pensato, come reagisce la mente in quei momenti. Forse lei ce lo può dire.
Lo sentivo molto rallentato nei suoi movimenti, nei suoi processi mentali, così come vedevo il team di terra che cercava di mantenerlo in linea. E questo è esattamente quello che succede in orbita. Quando uno si mette in condizioni estreme, a basse pressioni, con poco ossigeno, freddo, con una tuta che ti impedisce di muoverti, un casco che ti impedisce di vedere, le nostre capacità vengono ridotte pesantemente. Io in queste situazioni, a me sembra di essere in un tunnel, di vedere attraverso un tunnel, in una specie di caleidoscopio che mi fa vedere solo l'immagine centrale a fuoco e il resto tutto sfocato e colorato in modo strano.
La mente in questi momenti è anche volta a qualcosa che va oltre, verso l'infinito.
Felix Baumgarten è molto religioso, lui crede che la scienza sia un modo per arrivare sostanzialmente a quello che ci sta attorno, per arrivare a capire quello che ci sta attorno, ma che c'è una dimensione alla quale facilmente o difficilmente ci si arriva in questo modo. Sono convinto che dopo questa sfida questo suo pensiero sia ancora più forte dentro di lui e che continui in questa direzione.
E questa era l'intervista con l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, l'italiano Paolo Nespoli, sull'impresa dell'austriaco Baumgartner che si è lanciato in caduta libera ad un'altezza di 39 chilometri. Saluto gli ospiti collegati, Don Leonardo Biancalani.
Buona giornata a tutti voi.
Buongiorno. E poi da Milano, dalla redazione di Avvenire, Castellani.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimiliano Castellani. E poi in studio il nostro Antonio Menenti.
Buona giornata a tutti voi.
Allora, Don Leonardo, innanzitutto torniamo su questa impresa, soffermiamoci su questa impresa dell'austriaco, un'impresa che sposta i limiti umani ed è un'impresa che vuole portare l'uomo sempre più vicino all'infinito. C'è sempre questa dimensione anche verso l'eterno che accompagna queste imprese, no? E anche delle domande che ci poniamo sempre, la sfida dell'uomo nel conoscere.
Ma sicuramente è molto importante quello anche che diceva Nespoli nel contributo che precedentemente ho ascoltato, perché scoprire evidentemente significa entrare nel mistero. Ieri Baumgartner ha dimostrato che sicuramente un punto in avanti è stato messo, poi bisognerà vedere successivamente se ci saranno altri miglioramenti o meno, ma sicuramente era dal 60, erano stati fatti due tentativi, uno nel 47 e uno nel 60. Dopo 52 anni credo che sia una soddisfazione personale e una soddisfazione anche degli addetti che lavorano in questo settore particolare che, ripeto, ci può aiutare a scoprire meglio l'infinito, ma soprattutto aiutare meglio a vivere l'uomo.
Ci può anche aiutare a capire meglio anche il senso di alcune imprese. Questa sicuramente è un'impresa straordinaria, ma anche nello sport ci sono anche molte, tra virgolette, imprese estreme. Pensiamo, non so, a discese con gli sci da pendii molto ripidi, oppure camminate sui fili, sulla cascata delle Niagara. Tante imprese di questo tipo che spingono, portano l'uomo oltre i limiti. Massimiliano Castellani, c'è un interesse verso questo sport estremi, sia da parte di chi pratica e chi si pone davanti a queste sfide, ma anche un interesse proprio a livello di spettatori?
Ma l'interesse c'è senz'altro, anche perché insomma è sempre affascinante il fatto dell'uomo che vuole confrontarsi con i propri limiti fisici e soprattutto con i propri limiti umani e nei confronti appunto della natura. In questo caso diciamo che l'impresa di Baumgartner assume un'importanza maggiore perché proprio va al servizio della scienza. Ci sono invece degli sport estremi in cui invece c'è soltanto un'aspettativa da un punto di vista avventuristico, avventuriero, e non tanto dal punto di vista scientifico.
Ecco, Antonio Menenti, un tuo commento davanti a questa impresa, come ci poniamo?
Ma io continuo comunque da spettatore, diciamo così, inesperto, a rimanere a bocca aperta, nel senso che comunque sia nessuno avrebbe pensato a un'impresa del genere. D'altronde 1342 km orari per me è una cosa che non riesco neanche a immaginare. La curiosità estrema, oltre a vedere l'atto, è quella di capire esattamente cosa ha pensato il nostro, tra virgolette, sportivo. In quei momenti sarebbe veramente interessante sapere a che livello arriva la nostra mente e che cosa elabora in quei momenti.
E con questo interrogativo passiamo dalle stelle del cielo a delle stelle che dovrebbero brillare sui campi di gioco. Parliamo adesso della nazionale italiana che ha superato l'Armenia. Secondo i giornali, anche diversi critici, ci sono state delle performance non proprio esaltanti. Invece Prandelli parla comunque di un risultato importante, di un risultato sicuramente soddisfacente. Un commento da parte prima di Don Biancalani.
Se noi guardiamo le squadre che sono con noi nel girone, c'è poco da fare, l'Italia è obbligata a vincere, quindi del resto nelle qualificazioni non ho mai visto questo calcio champagne che vorrebbero i giornalisti, e quindi pensiamo a fare 3 punti di passaggio in passaggio e a qualificarci il prima possibile.
Massimiliano Castellani, si è parlato anche dei carichi di lavoro che creerebbero delle differenze per quanto riguarda i giocatori poi al ritorno nei loro club. Anche questo è un altro aspetto importante.
Io penso che Prandelli le più grosse difficoltà ce l'ha proprio in questo, cioè trova dei giocatori che hanno delle condizioni fisiche molto diverse, è costretto a fare delle scelte obbligate in pochissimo tempo, poi dopo vengono fuori delle polemiche anche abbastanza così pretestuose, come quella sull'impiego di Osvaldo e De Rossi, che ha dato modo così alla stampa romana di rinfocolare appunto le scelte di Zema, rinfocolare appunto le polemiche sulle scelte di Zema, che invece aveva messo fuori questi due giocatori. Quindi insomma, secondo me bisogna lasciarli molto tranquilli questi azzurri, anche perché fino adesso stanno facendo il loro dovere. È chiaro che domani sera qui a Milano a San Siro sono obbligati, come diceva Don Biancalani, a vincere questa partita in modo tale che l'obiettivo Brasile 2014 sia sempre più vicino.
Ecco, Antonio Menenti, è questa una polemica sterile oppure una polemica legittima?
Ma secondo me è semplicemente fine a se stessa, cioè, se dobbiamo riempire delle pagine dei giornali facciamolo pure e ben venga, però rimane il fatto che mister Prandelli ha un suo schema di gioco, utilizza i giocatori che crede più opportuno, d'altronde ha un bacino di giocatori che è leggermente differente di quello di mister Zeman, e soprattutto il gioco è differente. Ora che De Rossi e Osvaldi vengono utilizzati in una maniera o nell'altra a seconda delle squadre è una cosa più che ovvia, ognuno ha il diritto dovere di ottimizzare il lavoro dei giocatori per la propria squadra, non si può snaturare un gioco che si vuol mettere in piedi per adattarlo a un singolo giocatore, come non si può snaturare un giocatore per farlo giocare per forza in una certa maniera. Per questo ci sono gli allenatori, se no sarebbero tutte squadre felici e contente senza allenatore, che vanno avanti a seconda dei migliori giocatori che ci sono in campo.
Ieri il campionato di Serie A ha osservato un turno di riposo, ma i riflettori sono puntati sulla prossima grande sfida che vedrà contrapporsi Napoli e Juventus. Non ci saranno Maradona e Platini, però ci saranno sicuramente giocatori di grande tasso tecnico. Che sfida sarà, Biancalani?
Ma è una sfida da tripla, anche se vedo in molto favorita la Juventus, che in casa sicuramente è uno schiacciasassi. Credo che la forza del Napoli sia più nei singoli, mentre la forza della Juventus sia più nel collettivo. Comunque credo che sarà una sfida molto bella.
Possiamo immaginarci che il Napoli, grazie alle ripartenze e poi anche alla grande abilità di Cavani, possa comunque mettere in difficoltà la Juventus e quindi fermare questa striscia lunghissima, mi sembra ormai 46 partite in cui la Juventus non perde. È possibile che Napoli possa fare il colpaccio a Torino, Castellani?
Beh, tutto è possibile, anzi il Napoli è quasi obbligato a mostrare, no, i progressi che ha fatto in questi ultimi tempi. Soprattutto questa è una partita che arriva un po' come una tesi di laurea, cioè se riesce a superare l'ostacolo allora potrebbe aprirsi una stagione molto molto interessante. In caso di sconfitta non dico che ci sarebbe un ridimensionamento, però insomma la Juventus prenderebbe sempre più coraggio e sempre più consapevolezza di essere una squadra invincibile, perlomeno in Italia.
Antonio Menenti, una partita che può essere molto importante anche per il proseguo del campionato, oppure ancora presto?
ma io continuo a dire che comunque è ancora presto, e anche perché le competizioni europee non sono ancora entrate nel vivo. D'altronde abbiamo ricominciato tra virgolette a giocare in Italia da pochissimo tempo, gli incontri europei ancora non si fanno sentire, e poi ci saranno, diciamo così, le prestazioni nazionali, rientrerà la Coppa Italia, insomma bisogna vedere fino a che punto i giocatori e quanti giocatori riusciranno a reggere fino alla fine, magari per disputare all'incirca tra le 45 e le 50 partite nell'arco di una stagione. Adesso incominciano 3 partite in una settimana, più di qualche squadra si è ridimensionata proprio per questo tipo di discorso. Non la vedo tanto semplice proseguire su questa linea d'onda, anche se poi la Juventus sembra che ci ha smentito passo dopo passo.
Ieri non si è giocato in Serie A, mentre si è giocato in Serie B. Dalla Serie B arrivano dei risultati interessanti. Innanzitutto c'è questo Sassuolo esagerato che ieri ha travolto il Varese, 25 punti in classifica. Don Biancalani, il Sassuolo è una squadra allenata tra l'altro da mister Gautieri che sicuramente può andare fino in fondo.
Ma sicuramente sì, io credo che non è una sorpresa, e quindi come sorpresa non la dobbiamo valutare. Fa effetto che abbia questo vantaggio, ma il campionato di Serie B è molto lungo, quindi sicuramente dovrà stare attento al Verona, al Livorno, al Padova che sta riprendendosi, quindi credo che sarà poi un campionato che dopo il girone d'andata ci dirà un po' le cose con più chiarezza.
Castellani, la forza del Sassuolo è soprattutto tecnica, oppure c'è anche il fatto che la società sia guidata dal presidente di Confindustria Squinzi?
Ma io dico questo, poi devo lasciarvi purtroppo per la riunione in corso, però vi dico che sono stato venerdì proprio a Sassuolo, ho fatto un viaggio, un reportage dopo 3 anni, è la prima volta che ero stato a visitare Sassuolo. Ti posso assicurare che è una squadra fortissima dal punto di vista tecnico, perché ha almeno 3-4 ragazzi, ve ne cito 3 su tutti, che sono Shizba, Duaki, che sono scuola Juventus, e un 94 che è Berardi, che è un ragazzo di una prospettiva incredibile, tant'è che lo vuole Mancini a Manchester City. E poi c'è un'organizzazione societaria fortissima come Patron Squinzi, che però quest'anno ha diminuito del 70% il budget della società, eppure la squadra è una squadra da record, perché sta facendo meglio della Juventus del 2006 quando fu retrocesso in Bibbia del Calciopoli.
Grazie Massimiliano Castellani.
Grazie a voi.
E passiamo adesso alla Formula 1, il sorpasso Vettel torna leader. Antonio Menenti, un risultato importante questo per Vettel?
Sicuramente, d'altronde l'altalena dei risultati dall'inizio del campionato del mondo di Formula 1 è decisamente mai stata così interessante. Da una prima partenza di Vettel, il recupero di Alonso, di nuovo adesso Vettel, e soprattutto i comprimari tra virgolette che continuano comunque ad insediare il titolo. D'altronde, se Alonso non avesse praticamente terminato anzitempo le due gare precedenti, forse saremmo qui a parlare di qualche altra cosa. Credo che in questo mondiale continua molto anche l'inesperienza di alcuni piloti, che oramai è conclamata e che causa incidenti in continuazione sia nelle partenze che durante le gare. È veramente vedere un qualcosa di anomalo, e non si riesce a capire perché la federazione non intervenga.
Ecco, speriamo che intervenga e che si ponga fine a questa serie di incidenti. Io saluto gli ospiti, Don Biancalani.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Antonio Menenti in studio.
Buona giornata a tutti.
E con questo è tutti. Buona giornata da Medeolo Monaco.